Ciao a tutti e a tutti, siamo qui con Luca Gatti per presentare il suo primo romanzo, 36, edito da Bertoni. Il romanzo, come vedremo, già dal titolo ci dice qual è il periodo storico che interessa e scopriremo quali sono le figure in gioco in questo racconto, in questo saggio storico. Figure che ci permetteranno di parlare di antifascismo, di giovani, di personaggi storici davvero importanti e forse troppo spesso dimenticati, direttamente appunto con l'autore.
Ciao Cristina, grazie, grazie per questa opportunità.
Ciao Luca, parto subito dalla prima domanda. Che cosa ti ha spinto a raccontare questo spaccato d'Italia, peraltro molto territoriale e documentato? Ricordo che ci troviamo in Umbria, e la figura di Angeloni?
Allora, la motivazione che mi ha spinto a scrivere questo romanzo è intanto la figura del protagonista Mario Angeloni, una figura secondo me molto romantica, di cui si sapeva e si sa pochissimo, un perugino, ma che poi ha avuto una vita molto avventurosa in Italia e diciamo in Europa fino all'epilogo. È stato uno degli antifascisti più importanti, intanto per la nostra regione, per l'Umbria, ma direi anche nello scenario internazionale. Basta rendersi conto delle persone che frequentava durante la settimana, sia nei momenti di lotta antifascista, del primo antifascismo, sia nelle isole di confino, sia in Francia, in Spagna, dove vivrà.
All'interno della ricerca storica che hai fatto per costruire il romanzo, quali sono i due fatti positivi e i due fatti negativi che ti hanno maggiormente colpito?
Dunque, i due fatti positivi che mi hanno colpito sono, possiamo dire, intanto la sua partecipazione così attiva al primo antifascismo. Io tendo a dividere la prima fase dell'antifascismo, che ha una storia, dalla seconda, che forse conosciamo un po' meglio, che è quella della Resistenza. E della prima conosciamo poco, e da quello che ho trovato ha questo ruolo, questo anche carisma che lo porta a diventare un oppositore e a subirne tutte le conseguenze. La seconda nota positiva che ho trovato in questa figura è senz'altro l'umanità, la voglia di vivere, l'idea in un'isola di confine di organizzare un campo da calcio per persone di una certa età, già mature. È un'idea secondo me molto bella, cioè immagino questi incontri tra anarchici, comunisti, socialisti, c'era tutto l'antifascismo e lui si prodigava per cercare di allietare quei momenti di grande solitudine. Quelli negativi sono un po' il contesto del centro Italia che è veramente un contesto drammatico tra il 19, 20, 21 e 22 e spesso, anzi moltissime volte, non ce ne rendiamo conto, non capiamo qual è stata la dimensione della guerra civile che si è combattuta tra il Biennio Rosso e poi l'avvento del fascismo nel 22. L'Umbria in questo è interessante perché è stata la prima regione fascistizzata. Da regione socialista diventa una regione fascista in pochi mesi, attraverso la violenza. E il secondo aspetto forse è proprio questo, la violenza, i fatti di violenza che non conoscevo, che poi ho trovato grazie a bellissimi libri, documenti, davvero interessante.
A questo punto è d'obbligo chiederti quali sono state le principali fonti che hai potuto sfruttare per stendere 36.
Ma per quanto riguarda le fonti, sono partito inizialmente da un libro diario ricordo, diciamo, della moglie del protagonista, Gioele Franchini, che scrive siamo già negli anni 70, scrive un ricordo del marito e di tutta quella vicenda, di tutta quell'esperienza che in pratica è la prima parte della sua vita, racconta aneddoti su quei fatti. Poi da lì mi sono, diciamo, incuriosito e ho iniziato a cercare tra archivi, casellario politico centrale, ma anche libri usciti su quel periodo storico. E anche giornali dell'epoca che aiutano molto a capire il clima e i punti di vista differenti.
In una delle presentazioni che hai fatto per 36, hai detto che l'antifascismo si può fare iniziare appunto nel 1936. Ci potresti spiegare un po' meglio cosa intendi?
Beh, questa è una ricostruzione, è un'analisi, è un'opinione abbastanza diffusa, ho visto anche tra diversi storici. Non significa che l'antifascismo nasca nel 1936, non è nasce un antifascismo militare. Per la prima volta un gruppo di persone esce dalla fase del complottismo che era stata, che aveva caratterizzato gli anni precedenti, il tentativo di attentare alla vita di Mussolini o il semplice complotto lascia proprio spazio a giovani che si organizzano militarmente. Il primo gruppo che parte per la Spagna nel luglio del 1936 è simbolico perché è la prima volta che un gruppo di persone cerca le armi, inizia a combattere l'antifascismo. Oggi in Spagna, domani in Italia, fu lo slogan coniato da Carlo Rosselli, che non a caso viene individuato come uno dei nemici più importanti del fascismo, forse il più importante perché è il primo, diciamo, antifascista già molto attivo, durante l'esilio in Francia, che organizza e, diciamo, apre la strada a un'organizzazione, militare, a qualcosa, una risposta vera, che non fosse soltanto complottistica.
Perugia è stato purtroppo anche un quartiere generale per la preparazione della marcia su Roma. Ci racconteresti qualcosa in merito a questo e in particolare ci dici come questa parte di storia è ancora vissuta e raccontata nella memoria dei perugini?
Ma di questa storia non è che se ne parli molto, a parte che sono passati 100 anni dal 22, quindi non ci sono eventi o momenti, c'è della documentazione in cui si raccontano quelle giornate che io ho provato a romanzare e a trascrivere, giornate drammatiche in cui si cerca di coordinare. I gerarchi fascisti, i quadrunviri che arrivano a Perugia cercano di coordinare questa marcia su Roma e lo fanno da uno degli alberghi, forse l'albergo più importante della città, oggi è un albergo extra lusso, e è una situazione molto curiosa, molti perugini non lo sanno, ma neanche gli italiani in generale non se ne rendono conto. Però una nota molto curiosa, veramente interessante immaginare, no? Almeno per me, quei momenti, questi attimi di concitazione, perché ricordiamoci, questo ho provato a descriverlo, c'era uno stato d'assedio, cioè si parlava dello stato d'assedio e quindi l'esercito aveva bloccato, diciamo, gli squadristi che stavano marciando su Roma alle porte della capitale. Questo ovviamente salta tutto nel momento in cui il re apre le porte della città per i fascisti e il giorno dopo per la formazione di un governo fascista.
Questo romanzo porta in scena una serie varia e anche ben descritta di figure femminili, oltre che di giovani, ma è soprattutto un romanzo di persone appassionate alla politica. Mi chiedo, anzi ti chiedo, secondo te ora il dibattito politico perché è così poco attraente per i giovani e le giovani?
Ah, questa è una bellissima domanda. Sì, ci sono delle figure femminili nel romanzo, ho provato a raccontarle nel modo migliore per me possibile. Sono uomo, non è scontato che ciò venga fatto bene. Ho provato a raccontare i turbamenti di due persone, turbamenti diversi, frustrazioni, sogni differenti di due donne. Anche con nature differenti e poi diciamo ho inserito queste due donne in un contesto di giovani e in un'epoca in grande trasformazione, un'epoca dove la velocità è iniziata ad aumentare senza che se ne rendessero conto. E parliamo di un'epoca molto differente e distante dalla nostra attuale, un'epoca irripetibile come irripetibile è, diciamo, la partecipazione, almeno in quel modo, alla vita politica. Alla vita politica. Non c'è proprio la minima possibilità, secondo me, di ripetere quegli anni per un semplice fatto. Lì ci trovavamo di fronte a una massa che, di persone, il proletariato che entrava per la prima volta nel dibattito. Siamo tra l'inizio, diciamo, prima e dopo la prima guerra mondiale. È il momento in cui nascono i partiti di massa, i sindacati, c'è un fermento impressionante. È la massa che irrompe nella società, che entra il proletariato per la prima volta e vuole dire la sua, vuole provare a governare. C'è addirittura il sogno della rivoluzione che avviene in Russia e che continua diciamo, a serpeggiare negli altri paesi europei. Questo oggi è impossibile. Oggi siamo concentrati in una sfera individuale pazzesca e esasperata, direi. E non, a volte sembra quasi che non ce ne accorgiamo, che non ne veniamo fuori. È ormai diventato obiettivo di tutti capire cosa fare dopo il lavoro, quali passioni, quali interessi sviluppare. Non c'è più l'attrazione per il noi. Il noi era qualcosa anche di automatico all'inizio del Novecento o dopo la Prima Guerra Mondiale, perché erano così tante le persone che chiedevano di entrare per la prima volta nella società e quindi di finire quella fase risorgimentale che aveva visto soltanto la borghesia protagonista, possiamo dire. Da quel momento, diciamo, inizia un protagonismo che poi ha portato a una crescita a un po' di tutti i paesi europei, se non altro una crescita economica, ma che oggi ci lascia in una dimensione molto individualista, molto, diciamo, frammentata. È difficile pensare e capire cosa potrebbe riavvicinare i giovani alla politica. Forse è cambiato proprio anche il modo in cui ragionano i giovani e è forse sbagliato anche pensare che i giovani si debbano interessare in quel modo alla politica. Non lo so, dobbiamo ripensare proprio la politica in base a questa nuova epoca, cercando di non fare errori come è successo già nel passato.
Cosa speri possa lasciare nel lettore e nella lettrice la lettura di 36?
Ma io spero che si faccia molta attenzione a quando si parla di cambiamento, e spero che questo sia un po' il messaggio anche del romanzo. Questa parola bella, bellissima, tutti noi cambiamo nella vita, non esiste una persona che non cambi, però questa parola viene spesso abusata, ne abbiamo abusato nell'ultimo decennio in mille modi anche politici, però questa parola, attenzione, può prendere delle vie impreviste. Anche il fascismo è stato un modo di cambiare. C'erano differenti tipi di cambiamento, sul tavolo, o in essere in quel momento, dopo la prima guerra mondiale. Uno dei cambiamenti poteva essere la rivoluzione. Però nel caso italiano siamo arrivati a una controrivoluzione, quindi veniva sbandierato come cambiamento. Quindi attenzione, perché generalizzare, fare confusione, usare questa parola in modo populistico, poi rischia di generare dei mostri.
Allora Luca, arriviamo all'ultima domanda. Il libro, abbiamo detto, è edito dalla Bertoni Editore, che è una realtà editoriale perugina. E, curiosità, come hanno accolto la tua idea di questo romanzo di 36?
Ma devo dire che Bertoni ha accolto l'idea del romanzo, diciamo, velocemente, è piaciuta subito l'idea di raccontare una storia diciamo, vecchia, ma anche attuale, di cui poco si sapeva. E, tra l'altro, abbiamo pubblicato il romanzo durante la pandemia. Avevamo veramente un po' i dubbi se farlo o meno. È un anno molto particolare questo che ci stiamo lasciando, spero, dietro. E quindi abbiamo un po' rischiato, però siamo contenti del risultato. Grazie Cristina, grazie agli ascoltatori di Radio Sherwood e speriamo di vederci presto di persona. Ciao!
Sicuramente un grande grazie va a Luca che ci ha permesso di parlare e guardare un po' a tutto tondo, non solo il romanzo, ma che cosa e quali fonti hanno reso possibile la sua stesura. E vi ricordiamo che trovate il romanzo di Luca Gatti 36, edito dalla Bertoni, in tutte le librerie. E il consiglio è veramente di andarlo a recuperare quanto prima possibile, se non l'avete già fatto. Alla prossima!